vedo che c'è qualcuno, vuol dire che questo tema appassiona, così come appassiona tantissimo me, perché credo che pensare l'indagine della fede, l'indagine, la riflessione della fede, la riflessione della scienza come due cose non parallele o non contrapposte, ma come due strumenti della nostra riflessione, del nostro essere umano, credo che sia proprio bello e promettente. Allora vorrei iniziare vedendo un po' quali sono gli strumenti che la fede e la scienza utilizzano, e credo che possiamo poi constatare, insomma, che sono sostanzialmente molto simili, usano magari oggetti un po' differenti, ma poi neanche tanto, e un po' si ritrovano. Allora, gli strumenti e il metodo della fede, io li chiamerei così, se sono importanti, ho fatto questa scelta. Il primo è l'intelligenza, leggere dentro. Dentro che cosa? Leggere dentro l'animo, leggere dentro dei testi, leggere dentro l'esperienza propria, l'esperienza altrui, leggere dentro il mondo. Speriamo. Sì, tanto, vabbè, magari alzo un po' di più la voce e tanto ci sentiamo lo stesso. Quindi il primo strumento è proprio questo, è lo strumento dell'intelligenza, nel senso di leggere dentro. Quando pensiamo per esempio alla lectio, che usiamo quando di fronte ad un testo biblico, è la comprensione profonda. Il secondo strumento della fede è la riflessione, che è riflettere, riconsiderare, una sorta di ruminare, di conoscenza consapevole, quindi lasciare che le esperienze sedimentino, che si confrontino con le esperienze passate e future, che producano una sintesi nuova, detta in termini di esperienza, così come abbiamo imparato anche dal Cardinal Martini a riflettere a proposito della parola, potrebbe corrispondere un po' alla meditazio, la riflessione che riprende il testo e diventa conoscenza consapevole. Poi l'esperienza. Anche questo è uno strumento dentro della fede. Sento il sentire, sento interiormente per esempio le emozioni, l'emozione della pace interiore, dell'armonia, la concordia, il perdono, la generosità, la gioia di donare, ma anche quando si sperimenta il limite, il peccato, il dolore dell'errore. Sentire, anche sentire nell'esperienza è uno degli strumenti della fede. Gli esercizi ignaziani e di Sant'Ignazio di Loyola vengono descritti così: la preghiera cristiana è una relazione personale in cui siamo chiamati a vivere un colloquio a tu per tu con il Dio vivente, la memoria, l'intelligenza, la volontà, l'immaginazione e i sensi. Tutto l'uomo concreto è chiamato a entrare in relazione viva con Dio. Il quarto strumento che io ho individuato così come strumento e metodo della fede è la fiducia. È un altro strumento fondamentale. L'esperienza di fede è un'esperienza che promette qualcosa e si compie nel futuro. Questo è un elemento molto importante. Questo è il segno, non so se avete presente, quando uscirete, secondo me dobbiamo proprio spegnere, sennò... Allora, quando appunto l'esperienza, che non so se sicuramente avete presente, l'esperienza dell'Esodo, quando uscirete servirete Dio su questo monte, quindi il segno forte della fede è di qualcosa che si compie progressivamente, è nel futuro, è una promessa continua. Pensate che cos'è il messianismo, il profetismo, le beatitudini, l'escatologia, cioè il riferimento, la riflessione sulle cose ultime. L'elemento del tempo è un elemento centrale centrale, essenziale anche tra gli strumenti della fede, della fiducia. Quindi questi sono gli strumenti della fede. Gli strumenti della scienza sono in realtà, potremmo dire, anche molto simili, solo che hanno una declinazione leggermente differente. Prima faccio una premessa per dire come noi siamo abituati a considerare la scienza in realtà come qualcosa di più vero rispetto a quello della fede. Cosa significa conoscere scientificamente? Studiato tramite una filosofia, insomma filosofia della scienza, si chiama epistemologia. Epistemologia vuol dire, il termine epistemologia è epi, su e istemi, stare, quindi identifica la conoscenza scientifica, cioè in pratica la conoscenza scientifica è ciò che sta su da solo, senza fondamenti esterni. E questo in realtà non è poi così vero, è un po' una sorta di pregiudizio, rifletto su ciò che sta su da solo, la scienza su ciò che sta su da solo. L'intelligenza, anche qui ci vuole l'intelligenza, leggere dentro che cosa? La realtà, cioè ciò che si vede, si sente, si tocca, si muove, cambia, produce nel tempo. Osservo e misuro i fenomeni. Questo è uno degli strumenti della scienza, c'è anche l'intelligenza nella fede, c'è l'intelligenza nella scienza, c'è la riflessione nella fede, c'è la riflessione anche nella scienza, letteralmente appunto riflettere, riconsiderare, deduco, o meglio, induco, perché la differenza tra deduzione e induzione, l'induzione è dal particolare al generale, la deduzione è il contrario, quindi induco dall'osservazione dal particolare, induco una regola generale, dalla misurazione dei fenomeni, l'esperienza, l'esperimento, delle regole che valgono in determinate condizioni, ma sempre. È vero questo? Perché può essere vero? Punto di domanda. Poi c'è l'esperienza, evidentemente l'esperienza è intesa come misura quantitativa di un fenomeno ripetibile. Questo è un altro degli strumenti della scienza. E poi c'è un altro degli strumenti, che è quello per verificare se una cosa è attendibile, è vera, è buona, che mentre fino ai primi del Novecento era sostanzialmente il principio positivista, appunto induttivo, dopo riprendiamo, dai primi del Novecento in realtà è diventato la falsificabilità. Cioè un'affermazione è scientifica, ovvero appunto, secondo un po' il senso comune, sicuramente vera, grazie al fatto che è possibile verificarne con un ipotetico controesempio il suo essere falsa. Facciamo un esempio così ci capiamo subito. Tutti i cigni sono bianchi, è un'affermazione scientifica, perché è possibile trovare realmente un cigno non bianco. Cioè un controesempio, qualcosa che la falsifica. Mentre se io dovessi dire esiste o esisterà, anche se allora non l'ho trovato, sicuramente almeno un cigno non bianco, questo non è scientifico, perché non posso verificare, cioè mostrare vero questa affermazione al suo contrario, cioè che tutti i cigni per sempre saranno bianchi, non posso mostrarla, verificare questa cosa. Quindi questo è un altro degli elementi interessanti della scienza attuale, perché è passata dall'affermazione di qualcosa di vero come semplicemente induttivo, positivo, adesso vediamo cosa significa questa roba, a una cosa leggermente diversa, che è la falsificabilità. Quindi una cosa è vera se è falsificabile. È già diversa questa cosa. Vediamo per esempio cosa vuol dire invece il principio positivista induttivo che valeva fino ai primi del Novecento. Se è sempre avvenuto così, cioè osservato e misurato così, induco, dal particolare al generale, che avverrà sempre così. Vedo che ogni giorno, per diversi giorni, se lascio la presa di una mela, questa cadrà per terra, allora induco che se la lascerò domani cadrà la stessa cosa, anche per tutti i giorni successivi. Però è simpatica la confutazione di questo principio positivo, sia nel senso di posto, affermato, sia nel senso di buono, definito da questa sorta di eccitazione conseguente alla scoperta del metodo scientifico. E che è questo? L'esempio è questo qua. Il pollo che induce che mangerà tutta la vita e sempre di più in un crescendo, è il tripudio, solo perché vede che ogni giorno è nutrito. Anzi, che il cibo aumenta di giorno in giorno, si trova di punto in bianco sulla tavola del padrone, alla vigilia di Natale. Quindi, qui si vede proprio in maniera simpatica come il metodo induttivo non funziona. Il pollo aveva ogni giorno verificato che mangiava e mangiava sempre di più, deduce che mangerà tutta la vita, non è così. non è vero. Quindi il metodo induttivo del principio di verificazione della scuola, di questa scuola positivista, esprime però una fiducia entusiastica e conseguente all'efficacia di questo metodo della sperimentazione ripetibile e misurabile. Ecco, in realtà questa posizione qua appunto diventa un po' problematica e possiamo dire che questa assunzione un po' acritica del fatto che ho visto una cosa e funzionerà per sempre, in realtà non è proprio così. Pensiamo che fino ad Einstein appunto si pensava che lo spazio e il tempo fossero grandezze fisiche indipendenti l'una dall'altra, assolute, così come l'energia e la massa. Per esempio, fino alla scoperta della meccanica quantistica, quella che considera la materia e la radiazione come fenomeni di doppia natura intrecciata, cioè corpuscolare e ondulatoria, contemporaneamente insieme, si pensava che si potesse con chiarezza misurare ogni fenomeno. Non è così. Non è così neanche questo. Fino a pochi anni fa si pensava di conoscere la natura dell'universo, stazionario, fermo, con un'energia e una massa di natura conosciuta, fatto di stelle, spazio e tempo assoluti. Oggi si vede che il 70% dell'energia è oscura, il 25% della sua materia è oscura, in sostanza il 95% dell'universo non sappiamo come si è fatto. Questo per dire come in realtà questa fiducia del metodo scientifico che porta a dedurre regole universali, l'osservazione di fenomeni in determinate condizioni, non è poi così pacifica. Possiamo quindi anche dire che il procedere scientifico, come il procedere spirituale, è un procedere in costante divenire, aperto, rinnovabile continuamente. Detto questo, proviamo a vedere come il concetto di spirito sia aperto e variabile nell'esperienza di fede, o esperienza appunto che definiamo spirituale. I nomi dello spirito appunto del testo ebraico originale, che è ruach, significa soffio, vento, respiro, aria, un po' queste cose qui, quali caratteristiche correlate, immediate ci sono al suo significato, e la caratteristica di vita. Respiro indica la vita. Allora il Signore Dio plasmò l'uomo con la polvere dal suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita, e l'uomo divenne un essere vivente. Spirito, vita. Indeterminatezza. Il vento, il respiro, l'aria è qualcosa di indeterminato, invisibile e sconosciuto nell'origine e nel destino. Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va. Così è chiunque è nato dallo spirito, dice Gesù a Nicodemo. È percepibile però, lo scopro, lo sento e ne scopro gli effetti. Dopo il fuoco, il sussurro di una brezza leggera. Come l'udì, Elia l'udì, sentì, soffiò una brezza leggera, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Quindi è un termine che almeno ci richiama queste cose, solo in sé, vita, indeterminatezza, qualcosa però di percepibile. Il termine ricorre circa 500 volte nella Bibbia, pressoché in tutti i libri della Bibbia, con riferimenti diversi, a Dio, lo Spirito di Dio, a Gesù, all'uomo, in senso generico, senza attribuzioni specifiche. Quindi interessante è vedere qual è la sua funzione, il suo significato, che è un significato operativo. Lo Spirito, nella maggior parte delle occorrenze, quando ricorre, è la forma con la quale si rende presente ed efficace nella realtà e nel tempo Dio, che è sempre alto, santo, trascendente, oltre, inafferrabile, inconoscibile. Lo spirito è la forma con la quale Dio entra nel tempo, nella storia, nella concretezza. Vediamone quindi alcune esemplificazioni di questo spirito che entra nella storia e nel tempo. E quali sono le sue operatività? In che senso lo spirito diventa operativo? Lo spirito può essere ordinante, che mette ordine, che distingue, separa dal caos al cosmos, dal non senso al senso. La terra era informe, deserta, le tenebre ricoprivano l'abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulle acque. Questa è una prima funzione dello spirito che troviamo immediatamente all'inizio del testo biblico. Dio disse sia la luce fu, Dio vide che la luce era cosa buona, eccetera, lo sapete. Quindi prima funzione, ordinante. Seconda funzione, è una funzione vivificante, appunto, l'abbiamo già vista. Istituisce la vita. Il testo è quello, potrebbe essere quello della creazione di Adamo, ma anche la mano del Signore fu sopra di me, il Signore mi portò fuori in spirito e mi depose nella pianura che era piena di ossa. mi fece passare accanto ad esse, da ogni parte, vi dichiarano in grandissima quantità nel distesa della valle, tutte la ridite. Mi disse, figlio dell'uomo, potranno queste ossa rivivere? Io risposi, Signore Dio, tu lo sai. Egli mi replicò, profetizza su queste ossa e annuncia loro ossa inaridite. Udite la parola del Signore. Così dice il Signore Dio a queste ossa, ecco io faccio entrare in voi lo spirito e rivivrete. Lo spirito è vita, è vivificante, istituisce la vita. Un'altra delle caratteristiche operative dello spirito è che è educante. Potremmo dire così, insegna la via, la sapienza, distinguere il bene dal male. Un germoglio spunterà dal tronco di esse, un virgulto germoglierà dalle sue radici, su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, di conoscenza e di timore del Signore. Isaia. Altra funzione dello spirito è risanante, rigenerante, ricostruente. Vi aspergerò con acqua pura, sarete purificati, vi purificherò da tutte le vostre impurità, da tutti i vostri idoli, vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi, vi farò vivere secondo le mie leggi, vi farò osservare e mettere in pratica le mie norme. Questo spirito risana, rigenera, ricostruisce, vivifica, ordina, illumina, dà sapienza. È anche uno spirito universale, che allarga i confini, che unisce, che armonizza. Gioele, capitolo 3, dopo questo io effonderò il mio spirito su ogni uomo, e diverranno profeti i vostri figli e le vostre figlie, i vostri anziani faranno visioni, avranno visioni, i vostri sogni avranno visioni, anche sopra gli schiavi e sulle schiave, in quei giorni effonderò il mio spirito, universale, che allarga i confini. Un po' simile come a operatività dello spirito, questa unificante, chiarificante, che supera le barriere della incomprensione e della particolarità, la Pentecoste. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, riempì tutta la casa, apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano, si posarono ciascuno di loro, tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Unifica, chiarifica, illumina, supera le barriere. L'ultima funzione che potremmo dire, cioè ce ne sono mille altre, io ne ho preso solo alcune, ma ce ne sarebbero mille altre di operatività dello spirito nella Bibbia, rivelante, potremmo chiamarla così, che istituisce nella verità profonda, che immette nella piena comunione con Dio. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua, ed ecco si aprirono per lui i cieli, ed egli vide lo spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui, una voce dal cielo che diceva, questi è il figlio mio, l'amato. In lui ho posto il mio compiacimento, rivelazione, comunione, amore, lo spirito di Dio opera questa cosa qua. Allora, in sintesi potremmo dire che quindi lo spirito è un po' questo nome comune che diamo alla multiforme presenza efficace, creativa, unificante, armonizzante, vivificante, rivelativa di Dio che forma, informa, trasforma, conforma l'esistente, quello che esiste, secondo un senso, una logica, una bellezza, un valore. Questo è lo spirito così come viene descritto nella Bibbia. Lo spirito è ciò che porta l'esistenza alla vita, all'unità, alla bellezza, al senso. Adesso proviamo a guardare un po' dentro una grandezza fisica che è l'energia. L'energia è un termine che letteralmente significa en, come particella della intensiva, ergo capacità di agire. Quindi lo introdusse per primo Aristotele, lo introduceva come termine per distinguere la potenza, cioè la possibilità dentro nelle cose ma che non si esprime ancora, dynamis in greco, dall'atto, possibilità che si realizza, energeia, energia appunto. Molto suggestivamente quindi dice il modo con il quale qualcosa che potrebbe essere diviene, che è molto simile alla trasformazione, se ci pensiamo, alla novità che avviene quando opera lo spirito nel linguaggio religioso, il linguaggio che riveste. Qual è il significato del linguaggio religioso a differenza del linguaggio scientifico di altri tipi di linguaggio? È un linguaggio che riveste di significato trascendente, che va oltre gli accadimenti dell'esistenza. Questo fa il significato, il linguaggio religioso. L'energia è la grandezza fisica che misura la capacità di un sistema di compiere un lavoro. e il lavoro è il trasferimento di energia cinetica legata al movimento di un sistema sottoposto ad una forza lungo il suo spostamento. Non è chiaro? Giusto, non è chiaro. Perché non è chiaro il concetto stesso di energia in fisica, essendo come una sorta di strana proprietà astratta dell'esistente, come lo spirito. Quindi vedete che in realtà ci sono grandi analogie. È formulato filosoficamente da Empedocle già nel 450 a.C., il principio di conservazione della massa che più o meno conosciamo, nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma, è stato espresso poi da Lavoisier nella seconda metà del Settecento pensando alle trasformazioni chimiche e dicendo che c'è una costanza nella massa totale nelle trasformazioni chimiche, e poi trasporto all'energia. L'energia totale dell'universo non è modificata da nessun processo fisico. Dice qualcosa di davvero particolare, strano. Esiste come un dato costante, indipendente dal tempo e dalle trasformazioni di ciò che esiste. Feynman, premio Nobel nel 65, diceva così: la legge si chiama conservazione dell'energia ed è veramente un'idea molto astratta, perché è un principio matematico. Dice che c'è una grandezza numerica che non cambia qualsiasi cosa accada, non descrive un meccanismo o qualcosa di concreto, è solo un fatto un po' strano. Possiamo calcolare un certo numero e quando finiamo di osservare la natura che esegue i suoi giochi e ricalcoliamo il numero, troviamo che non è cambiato. Principio legge di conservazione dell'energia. E quindi anche l'energia, se ci pensate come lo spirito, ha forme molteplici, no? Le due principali che possiamo pensare sono quella cinetica, è legata al movimento, il cambiamento di qualcosa nel tempo, la posizione del tempo, e quella potenziale, cioè legata alla possibilità di trasformarsi in cinetica, in movimento, in cambiamento o di altro tipo. Ma poi in realtà le energie sono tante e riguardano le forze che si esercitano tra i corpi, per esempio l'energia gravitazionale, tra cariche elettromagnetiche, nei movimenti molecolari espressi nel calore, nelle particelle atomiche, subatomiche, un sacco di forme di energia. In sostanza, se noi dovessimo provare a capire cos'è che unifica un po' tutte queste diverse forme di energia, nelle interazioni tra oggetti differenti, dotati di massa o di carica elettrica, elettromagnetica e così via. Quindi l'energia esprime qualcosa che ha a che fare con le interazioni tra gli elementi dell'universo. Molto suggestivo, molto suggestivo. Un'altra grandezza fisica abbastanza intrigante, altrettanto difficile un po' da afferrare, collegata anche con l'energia, è l'entropia, N dentro tropè, trasformazione, la trasformazione interna di un sistema. Cerca di capire cosa succede ad un sistema quando agisce, si muove. Il secondo principio della termodinamica, adesso ci interessa relativamente, afferma che l'energia termica, il calore, fluisce sempre da un corpo più caldo ad uno meno caldo e mai in direzione contraria. L'energia, cioè, si ridistribuisce finché il sistema costituito da due corpi raggiunge un equilibrio completo. Entrambi hanno la stessa temperatura e non è più possibile il passaggio di calore dall'uno all'altro. Quindi l'entropia potrebbe essere definita come la misura del grado di equilibrio raggiunto da un sistema in un dato momento. Una sorta di legge che unisce energia ed entropia è questa: l'energia totale dell'universo è costante, l'entropia totale è in continuo aumento fino a raggiungere un equilibrio. Quindi è molto interessante notare come anche questa legge fisica descrive la mutua interazione tra sistemi, corpi e così via. A differenza però dell'energia, che definisce, richiama azione, movimento, novità, questa che misura il grado di equilibrio indica in qualche modo la perdita della tensione vitale interna al sistema. Corpo più caldo, corpo meno caldo, c'è una tensione vitale, c'è un trasferimento di energia, ma poi si ferma. quindi va verso una perdita di questa cosa, una perdita della tensione vitale interna al sistema. L'aumento progressivo dell'entropia verso l'equilibrio indica un ordine tutto apparente, perché il grado massimo di entropia è l'energia completamente trasformata in energia termica, corrispondente però a uno stato permanente di quiete, la morte in sostanza. Quindi potremmo dire che le differenti forme di energia è come se fossero in lotta continua contro questa entropia. Potremmo dire così, quindi l'universo, ciò in cui siamo immersi anche noi, è energia in gran parte sconosciuta che descrive l'agire dei sistemi e dei corpi in relazione tra di loro verso un sempre maggiore equilibrio. Tutta questa enorme riserva di particelle, corpi, sistemi in costante interazione fra loro, della quale anche l'uomo fa parte, può essere utilizzata dall'uomo stesso in mille forme e modi diversi, come una sorta di grande lego con pezzi e forme differenti, a contrastare, potremmo quasi immaginarcelo così, no? A contrastare quel naturale livellarsi delle differenti forme di energia verso una sola, verso una sorta di caos primordiale, privo di dinamismo e di vitalità. Secondo quell'energia spirituale, ordinata alla bellezza, al senso, alla vita, caratterizzata dallo Spirito di Dio, utilizzando le forme dell'energia legate alle interazioni tra i corpi e le masse, grandi e infinitesimi, in questo spazio-tempo che è un po' la nostra lavagna, l'oggetto sul quale noi esistiamo, ci muoviamo e sviluppiamo la nostra vita. Quindi come sempre tese a scoprire ancor più e ancor meglio come si strutturano e interagiscono tra loro gli elementi, ancora in gran parte sconosciuti del nostro incredibile universo. E non sappiamo esattamente cosa succede sotto una certa soglia di dimensione infinitesimale, così come ci sono diverse teorie, no, sull'espansione dell'universo e su che cosa succederà a questo universo quando crescerà sempre di più. Così come la cosa più interessante è che non sappiamo realmente quali forme di energia, di materia ci sono ancora, no? Per cui è come se davvero anche la scienza, che noi pensiamo che sia qualcosa di già bello stabile, definito, con le sue regole, i suoi canoni, in realtà sia qualcosa di ancora molto dinamico, molto in divenire. E credo che appunto sia interessante, almeno a me mi affascina molto questa sorta di parallelo tra lo spirito e l'energia, anche dal punto di vista fisico, per cercare di capire come in realtà potrebbero essere modi diversi di definire il dinamismo che esiste nell'esistente, in ciò che esiste, in ciò che c'è. Lo spirito come lo intendiamo noi, quindi lo spirito di Dio, lo spirito che appunto ordina al bene, al senso, alla verità, sembra questa forza dinamica che ha una finalità, che ha uno scopo, una importante, che però non è alternativa all'altra forma di interazione tra gli oggetti, gli elementi dell'universo, così come stiamo imparando pian piano a conoscerli, che ancora non conosciamo, stiamo imparando pian piano a conoscerli. Ecco, credo che così, questo sia un po' quello che mi interessava farvi cogliere e cercare di su quale cercare di riflettere insieme. Cioè vedere come in realtà gli strumenti, i metodi, il modo di procedere della fede non è poi così diverso dagli strumenti, dai metodi, dal modo di procedere dell'indagine scientifica. Magari sono diversi gli oggetti con cui si tratta, però in realtà c'è un grandissimo rigore anche la fede. Un grandissimo rigore la fede, perché è intelligenza, è riflessione, è esperienza, è elemento di fiducia, è sporgersi verso il tempo, e così anche la scienza, no? Ha tanti elementi molto consistenti, ma anche molto fragili, che continuamente vengono rivisti, riletti e reinterpretati. Per esempio, pensate cosa vuol dire pensare che la massa in realtà è energia. quello che noi consideriamo massa è energia. Pensate appunto cosa vuol dire che lo spazio e il tempo, che noi siamo abituati a pensare come due cose proprio che non c'entrano niente l'una con l'altra, sono strettamente intrecciate l'una con l'altra. Quindi probabilmente cioè, anche la nostra scienza ci apre ad un mondo che veramente non conosciamo, a una realtà che veramente non conosciamo, così come non dominiamo lo spirito di Dio, in cui ne percepiamo gli effetti dentro di noi, attorno a noi, nel vivere, nella natura, è lo stesso, anche lì non dominiamo la scienza con tutto il suo carico di misteriosità e di quello che dobbiamo ancora scoprire, che è molto di più di quello che sappiamo. Quello che dobbiamo scoprire è molto di più di quello che sappiamo. Credo che quindi siano molto intrecciate le due cose e debbano procedere insieme. Perché cioè, l'universo è uno, nel senso noi siamo una cosa sola e quindi la nostra dimensione spirituale, trascendente, si innesta su una fisicità, si innesta su un corpo, si innesta su delle regole che scopriamo della scienza, della fisica, della matematica, è tutto estremamente intrecciato. E non sono alternative. Era solo un'introduzione.
Scusa, per bene di te,
sì.
Quindi questa visione su vita, antenica, scienza, spiriti, tende come qualcosa che ha una sua cristallina e codificata per sé in precedenza, ma da quello che tu dici,
sì,
è assolutamente spirito, perché è il mezzo
della falsificabilità.
Tutto questo divenire che c'è nell'essenza è quello che alla fine la accomuna anche la provvidenza dello spirito che
si fa strada, è così. Sì, io credo che sia davvero così, cioè è un mondo apertissimo, così come è aperto il mondo dell'esperienza religiosa, dell'esperienza interiore, della capacità di dare un senso ulteriore a quello che viviamo e sperimentiamo. Sono due realtà continuamente in divenire, sempre aperte.
Secondo lei non è che scienza e invece possono essere sono due cose complementari, cioè l'una non è sussata, nel senso la scienza è fatta per spiegarci il come, la fede è fatta per dirci il perché, cioè la scienza non dice il perché delle cose, non dice il perché esistiamo, perché esiste il mondo, perché esiste l'universo, ci spiega le leggi dell'universo, cioè è anche diciamo quelli che possono essere le opere dei pianeti che devono studiare con il problema, però non c'è il perché ci sono queste opere che non devono circolare, cioè il perché, e poi il perché ultimo è un po' di cosa che è dato diciamo alla fede, cioè il perché noi esistiamo, il perché noi siamo qui e non siamo da qualche parte. Il come è ciò che ci spiega la scienza.
Sì, la scienza anche si pone anche la domanda del perché, cioè cerca di capire un meccanismo, come avviene, il perché, qual è il suo fine, qual è la sua finalità, quindi questo c'è anche nella scienza. Probabilmente questa visione unitaria di senso è più un elemento proprio della fede, cioè la fede in realtà, se noi pensiamo che cos'è la trascendenza, vuol dire cercare di dare un significato oltre ciò che possiamo sperimentare. Quindi sì, c'è qualcosa in più, sì, è diverso.
Lo suppone il discorso della trascendenza. La scienza è quello che tu puoi dimostrare, uno di essere la metà scelta, una cosa diversa da dimostrare. Molte cose non si può dimostrare dal punto di vista, diciamo, della sua fede. E se ci fosse la fede, io credo, ma non posso dimostrare certe cose. Posso sperimentare, ma non posso dimostrare.
Anche di qui bisogna sfatare il mito della scienza come di qualcosa che è assolutamente certo e vero, eh.
No, certo, non è
sì, sì.
È spiegato benissimo, ma è la scienza stessa che dice che non è nulla, è tutto da mettere in discussione ogni volta. Però, cioè, però sono, secondo me è che sono grandi diversi di umani. Cioè, appunto uno che sto parlando di trascendente. C'è il fine ultimo delle cose. La fede, cioè la scienza, non si può come il fine ultimo. Non è un suo interesse il fine ultimo. Cioè, è qualcosa che è molto fisiopratico. Cioè, il come. Il perché non è che ci sia molto lo scopo della
fede. Beh, credo che sia scienza. Sì, è vero che non c'è il fine ultimo, però sarebbe interessante uno scienziato che studia l'evoluzione dell'universo piuttosto che anche il formarsi della vita, che cos'è la vita. Uno scienziato cerca di capire come si forma la vita, come si sviluppa la vita, e poi probabilmente si pone anche la domanda, ma che senso ha sta roba, cioè perché?
C'è tutto il concetto del tutto, il tanto, insomma, noi siamo tutti insieme uno. Però il discorso della scienza si pone l'analisi della vita con un'altra casuale, che possono essere
definite. Dipende.
Le strutture, la vita è una cosa diversa.
Però dipende anche lì, dipende dalla posizione che lo scienziato che indaga prende. Ci può essere appunto la posizione che dice che è tutto frutto del caso, invece la posizione che individua una sorta di intelligenza ordinatrice, di appunto il principio antropico, cioè qualcosa che identifica che c'è un senso che tiene legato tutto, addirittura il tentativo di trovare una correlazione tra le diverse leggi scientifiche che abbiano una sorta di matrice comune, che individui quindi un senso ulteriore, non è, cioè, è davvero anche qui una posizione che tu prendi, eh? Perché ci sono scienziati che invece hanno proprio sono scienziati credenti, sono scienziati che immettono nell'indagine scientifica anche la domanda su tutto, non so come dire, cioè se la pongono.
Ma un qualcosa di più in basso, qualcosa di più che secondo me, perché forse ha una spinta diversa, però comunque le leggi sono le stesse, nel senso che non è la scienza, come la scienza che come si fanno anche le ultime delle cose.
Sì, però appunto sì, sicuramente, però la scienza si apre anche alla domanda forte sul perché avviene questo fenomeno, su come mai c'è questo tipo di concatenazione, come mai succede questa cosa. C'è una certa domanda sul perché, in realtà c'è anche nella scienza.
Una considerazione personale, che mi ha fatto qualche sbagliata. Negli ultimi 100 anni la scienza ha mostrato la grandezza dell'universo, che è qualcosa che nei secoli precedenti è inimmaginabile. Ormai sappiamo che sono miliardi, probabilmente molte stelle hanno dei pianeti, e i pianeti potrebbero essere miliardi. E sono a distanze per cui non saremo mai in grado nemmeno, dico di utilizzare spazio scelto, ma non mettersi in contatto.
Sì.
Quindi, d'altra parte mi sembra che la Bibbia non sia mai stato un capo la grandezza dell'universo. È stata spiegata semplicemente non si è semplicemente allora mi viene da dire sia come scienza che ha dimostrato per certamente ma anche come fede noi come uomini dovremmo dare una regolativa, cioè dovremmo essere un po' più umili, cioè il disegno di Dio o la scienza o il disegno di Dio dire il buon Dio si è fatto con esterni talmente distanti da noi, probabilmente è quello il suo scopo, però noi non lo stiamo sapendo, sapremo forse lo sa da secoli e secoli. Quindi dobbiamo essere un pochettino più modesti, un po' più amanti anche di tutta la natura, rispettosi di tutta la natura, perché anche tutto questo è parte del mondo, no? Cioè noi siamo una parte. Mi sembra che siamo un pochettino, un secoli, un po' sopravvalutati, non lo so se adesso dico la parola giusta, no? Sì, perché noi apparentemente nella terra siamo quelli che hanno animali, però voglio dire, e tutto il resto che è stato fatto.
Questo credo che sia una domanda molto interessante, sì. È una domanda molto interessante perché la considerazione della dimensione dell'universo e di ciò che ancora non sappiamo e della possibilità, come giustamente dicevi tu, di potersi stabilire una, qualche forma di contatto con questa realtà. Cioè sembra quasi che noi siamo effettivamente, qualche scienziato deriva da lì, il fatto che Dio non esiste, che c'è almeno il nostro pensarci al centro dell'universo non ha molto senso, noi siamo veramente una particella infinitesimale insignificante nelle dimensioni dell'universo. Quindi questa cosa è una bella domanda a noi, no? Dire allora che senso abbiamo noi? Perché sembriamo quasi scomparire in questa dimensione così grande che la scienza adesso ci sta facendo toccare con mano, no? E non so, questo onestamente è una delle cose che sarebbe interessante capire se ci sono appunto altre forme di vita, altre possibilità, non lo so, cioè è qualcosa di veramente stupefacente questa cosa. Io credo che però più che umili, quanto più uno si addentra e cerca di conoscere, di capire la scienza come la fede, tanto più diventa curioso. E credo che questa sia, cioè il fatto di pensare che è tanto più grande quello che abbiamo davanti a noi da conoscere, di quello che già conosciamo, secondo me deve essere una molla formidabile per noi per continuare a cercare, a riflettere, a pensare, a cercare, a conoscere, a smontare, a rifare. Cioè è come se noi fossimo ancora qui e abbiamo una strada enorme davanti a noi, lunghissima davanti a noi, lunghissima. E questo secondo me è appassionante, questo è molto bello. Cioè, io lo trovo fantastico questa cosa qua.
Io sono convinta che la nostra tecnologia è tutta una cosa adesso, crea il confronto dello scienziato, se non dice nulla assurda. A parte che il principio fondamentale della scienza è proprio che una cosa è vera e non si dimostra. Ci sono cose che per noi sono assolutamente al di fuori, perché la nostra finitezza non ci consente, la vita nostra ha un limite, il nostro cervello funziona in maniera così sottile, complessa, meravigliosa, che noi abbiamo un mistero dentro di noi. Il fatto che un fotone passa attraverso l'occhio si lega a un neurone con un meccanismo chimico, di lì con una forma, con un impulso elettrico arriva al cervello, che non dà solo un meccanico perché fa muovere un braccio e una gamba. È una cosa che non è fisica, non l'abbiamo mai dimostrata, assolutamente. Noi lavoriamo intuitivamente e continuiamo con la fede, se ragioniamo, arriviamo alla fede di Dio, perché questo ordine non è perfetto. Non si è creato con l'esclusione. Da un professore non può essere uscito il cervello umano. Darwin ha spiegato l'evoluzionismo, ma non spiega tutto. È un giudizio, è un avvio.
Credo che dobbiamo pensare molto.
È quello che è bellissimo, perché effettivamente se pensiamo all'entropia, che è il blocco, la stagione, da questa esplosione della galassia che si sta attorno dappertutto, con delle forze e dei termini solari. La forza che esplode e che ingloba praticamente con la stagione totale. È bellissimo, ma noi non arriveremo mai a capire queste cose. E lì si esistono tutti, perché ci scordiamo di dire campassimo, e non solo, ma la vita umana, quando finisce, lascia dentro agli altri delle nozioni, delle informazioni, della scienza, delle teorie che poi vengono utilizzate. Ma quando la persona nasce, deve cominciare dal capo di imparare, deve cominciare praticamente da zero, deve studiare per arrivare a un certo livello. Insomma, ci sono dei limiti che ci impediscono di capire certi fenomeni. E il fatto che esista questo ordine, che esistano questi meccanismi, sono secondo me una prova razionale dell'esigenza, della presenza, dell'esistenza divina. Non è proprio così un contrasto la fede con la scienza.
No, assolutamente, no. Però non si può, secondo me non è dimostrabile. Cioè, sì, certo.
Che sono arrivati, perché dentro di noi c'è una spinta, questa spinta a cercare.
Però io credo che non si può dimostrare l'esistenza di Dio.
In maniera matematica.
No.
Certo, la nostra razionalità a un certo punto ci deve portare a una conclusione. Non
c'è nessuno da cercare. Però io continuerei con il certo italiano, un pochino molto chiaro, ha scritto due frasi che Ecker ha commentato nel suo periodo, non mi ricordo queste. Nello studio dell'universo, lui lo studia in realtà. Non si vede una prova scientifica che Dio esista. Seconda frase, nello studio dell'universo non si vede una prova scientifica che Dio non esista. Questo anche lei, no, nel senso della prova della terra, cioè lo scienziato studia, però poi diciamo, se è questo, diciamo,
sì, e questo secondo me è la cosa più bella, cioè vedere come in realtà tutto il campo rimane molto aperto, rimane veramente molto aperto, quindi non abbiamo definito nulla. Se pensiamo anche come possiamo anche definire Dio, cioè è tutto un campo apertissimo, ma anche per noi possiamo...
Non conosciamo la materia di Dio, dello spirito, dobbiamo che passare attraverso i muri e che
Sì, cioè ci sono veramente, c'è tutto un mondo che è ancora molto da scoprire. E noi possiamo parlare solo in forma allusiva, solo tramite qualche esperienza che abbiamo fatto, solo tramite qualcosa che abbiamo vissuto, però non possiamo trarre probabilmente delle asserzioni veritative, universali, che valgono sempre, cioè sono tutte cose che pian piano scopriamo e riformuliamo nell'ambito della fede, nell'ambito della scienza. Sono strade apertissime, cioè secondo me questo deve essere la cosa che...
Scusa, nell'ambito della scienza non c'è altro che dire, nell'ambito della religione, della fede...
Anche. Secondo me anche, nel senso che, per esempio, chi di noi può dire che cos'è Dio? Chi è Dio, che cos'è Dio? No, magari no, però avviciniamo un pezzettino di più. Qualcosina di più, riusciamo a intuire qualcosina di più. È come se davvero fosse un campo completamente aperto anche quello, cioè non c'è niente di definito, di dogmatico, già chiuso, già definito, già. Questa roba qui secondo me non esiste. È un campo apertissimo, anche quello della fede è un campo apertissimo. Appunto, io ti dico questo, cioè, Dio, chi è che è in grado oggi di dire che cos'è Dio? Chi è Dio?
Sia la nostra religione, ho detto che anche gli imperi, ma anche lì, ma ancora, prendere le strutture che sono anche adesso, e spingono l'uomo a studiare la vicenda, non è, anzi, la religione dice studia, prendi conto di cosa c'è.
Assolutamente, metti insieme le cose. Metti insieme le cose, quello che hai scoperto con l'esperienza fisica, con quello che senti interiormente, con l'esperienza che fai, metti insieme tutto, tienilo insieme, non c'è alternativa, non c'è contraddizione.
Poi quando l'uomo si libera oltre certi limiti, perché è convinto di essere un di Dio.
Sì, ogni volta che pretende di dare verità che non sono discutibili. Vai.
Sì. Quindi invece io per tutto il nuovo sentiamo che vedo la necessità, i dubbi che vorrei dire. Primo grande stupore di fronte a tutto, un grandissimo stupore. Però voglio farti due domande. Tu dici, lo spirito creativo che è in contrapposizione con l'energia, che è creativa, che è operativa. Però vedi una notevole differenza. Lo spirito operativo, francamente, sicuramente io non ho motivo di dire che non esiste. Però l'energia operativa l'ha costato molto di più. Perché l'energia operativa mette in movimento la macchina, mi dà il calore, cioè vedendo queste cose, le tocco e
le senti, certo.
Ma lo spirito operativo è più francamente non è che dico non esiste assolutamente, però faccio molta più fatica a constatarlo.
Ci sono altre forme del sentire. Ci sono altre forme del sentire. C'è il sentire dei sensi, toccare, misurabile, con una misura, quello che si occupa la scienza, ma secondo me c'è anche il sentire interiore, l'emozione, la pace, l'armonia, il disagio, la paura, la rabbia, tutto il mondo emotivo, è un'altra forma del sentire, è altrettanto vero, altrettanto reale, perché deve essere solo vero quello che misuro? Non è solo vero quello che misuro, quello è un dato, è un elemento, un pezzo della realtà, ma poi c'è anche l'altra realtà, che è quello che sento, tutto il mondo emotivo, interiore. Appunto, Ignazio, negli esercizi spirituali, lavora tantissimo su questa cosa qui, sull'ascoltare i sensi interiori però. Che potremmo definire appunto emozioni, intuizioni.
Pronto, un'altra domanda, qual è la trasformazione? Le trasformazioni si intende la situazione della materia o la trasformazione anche del nostro modo di pensare? La trasformazione cosa intende dire?
Dipende dall'oggetto.
Perché per esempio noi ci trasformiamo, nel senso, non siamo di energia, io non ho idea di fisica, però mi rendo conto che siamo energia. Alla fine ci trasformiamo in una certa cenere.
Sì.
Ecco, allora, questa trasformazione di questa nostra energia, di questo pensiero, tutto diventa una teca di cenere. Allora, ecco, la trasformazione,
ecco
qui, quale sarebbe?
Dove andiamo a finire noi?
Questa
bella domanda. È una bella domanda. Questa è una bella domanda. Dove andiamo a finire noi? Questa è una bella domanda. Perché, appunto, noi crediamo in questa risurrezione dei corpi, tra l'altro. Noi crediamo nella resurrezione dei corpi, quindi crediamo che ci sia una qualche forma di materialità, di ricostruzione dell'energia, della materia, della massa, ma in che modo? Allora, secondo me questo è tutto un campo ancora da scoprire. Io dico sempre questa cosa quando parliamo di risurrezione, di vita dopo la morte, dico sempre che secondo me il potenziale, ecco, espresso in termini fisici, cioè il potenziale, poi ce l'ha, il potenziale di energia, non solo in termine fisico, ma anche in termine, diciamo, spirituale, il potenziale di energia che siamo noi, con la nostra esistenza, i nostri affetti, i nostri pensieri, le nostre relazioni, questo potenziale enorme di cosa che esiste, che esiste, perché noi la viviamo, questo potenziale enorme, possibile che scompare?
Sì.
Però noi diciamo che c'è la resurrezione dei corpi, attenzione. Ecco, diciamo che c'è la resurrezione dei corpi. Quindi non è solo lo spirito, però sicuramente, appunto, cioè, io dico questo, che c'è veramente un potenziale enorme che è la nostra esistenza, che è strano che finisca in niente. Cioè, possiamo dimostrare che finirà sicuramente da qualche parte, perché chi l'ha mai visto, toccato, sentito forse sì, qualcuno magari ha sentito senza misurarlo, ma l'ha sentito che c'era qualcuno, che c'era una comunicazione con qualcuno che è morto, magari qualcuno l'ha sentito, questo non è altrettanto reale?
Non ho capito, lei non crede che anche gli istanti abbiano delle possibilità per sentire adesso la ragione, e che riescano effettivamente a capire dei contatti che noi non ancora non siamo arrivati, o di sentire o di utilizzare l'altro, ma certo è molto da un certo fluido di passi.
Sì, non so se i santi o chi, insomma, sì, credo sia possibile.
Perché alcuni sì e la nostra no? Ha deciso Dio, ha detto tu sì e tutti no?
No, secondo me non siamo ancora capaci tutti di scoprirlo. Non siamo ancora capaci di scoprirlo. Vai.
Secondo me la vita di trascendenza e fede è solo una opera di potere. Vai. Ogni uomo è un scienziato, un mezzo obbligato di osservare e sperimentare. In ogni uomo è tempo impiegato e ovviamente sa spiegare più cose anche a noi. Più non ne sa spiegare, e più che è uno spazio per Dio. Più tenta di osservare continuamente, riducendo lo spazio di Dio, più scopre che più cosa serve impara realmente, e più scopre che ci sono molti di più che non conosce, ampliando questo spazio di Dio. Chi quindi sulla scienza pensa di governare le cose, è un insegnamento che lo porta a casa per domande, quindi sento un po' lo spazio di Dio.
Giusto.
Chi pensa di governare attraverso la coscienza di Dio, evidentemente si parla sulle cose divisive, improbabili, questa domanda non si fa. E quindi rimane il proprio potere proprio a questo. Quindi più la scienza scopre di non sapere, e più crea potere a chi comunque dice che si accede di credere. Quindi una continua eterna equilibrio noi è in poco con il potere. Strano proprio per noi, a cui religione c'è liberata da chi deve scegliere questa distinzione, non la fa, presentandosi come uomo e Dio al tempo stesso, senza fare alcuna distinzione. E l'anno si fa un messaggio, è una spiegazione implicita, per cui queste cose non hanno conservato. Tutto qua.
Bello. Molto bello. Allora, riassumo, giustamente Andrea diceva, in realtà questa antitesi tra scienza e fede sembra più un'antitesi di potere, cioè di ciascuno che cerca di far vedere che lui in qualche modo ne sa di più dell'altro, quindi in realtà Gesù, in quanto Dio che però ha assunto tutta la materia dell'umanità, dice che in realtà queste due cose sono insieme, non sono alternative, non sono due spazi che che vogliono essere, che ciascuno ha la pretesa di essere meglio dell'altro, o di dire delle verità più importanti, più giuste, più vere di quelle dell'altro. Sono la stessa cosa, non so come dire, cioè, perché siamo una cosa sola noi. Siamo una cosa sola, non è che siamo un po' materia e un po' spirito separati, cioè siamo una cosa sola. Noi misuriamo, guardiamo, osserviamo e anche sentiamo. Tutto insieme.
La materia è la più della
fede. Sì. Pensiamo a qualcosa che si fa continuamente, che non è già fatta, cioè non è che Dio ha già creato, finito e adesso ci ha abbandonato. La creazione è un processo continuo.
Quello che fa un genere che toglie le parti.
Sì. C'è
questo genere che la siete in Cristo è Dio, quindi c'è questa tensione, tutto è vostro, voi siete in Cristo e Cristo è Dio, cioè sembra diventare come una direzione, una finalità per l'uomo, ma
sì,
questa visione di Dio.
Come si proceda verso l'unità, questo secondo me è ancora tutto da scoprire, non so.
Questo sforzo che le religioni di trovarsi in un punto comune di sottrarre la gente e rinvigorire il punto di vista, anche questo è una ricerca verso una persona, questo punto, questo salutare, un guardo di
sì, certo.